Abbiamo collegato con noi, lo ringrazio, Emanuele Gamba della Repubblica. Ciao Emanuele.
Ciao, buongiorno.
Buon pomeriggio. Allora Emanuele, volevo, prima di andare un po' su discorsi un po' più tecnici e magari qualche scelta ipotetica per domani, andare ovviamente sul mercato. Sono ore caldissime per quanto riguarda Paredes. Insomma, arriva o non arriva questo giocatore argentino?
Perché... Io credo di sì, perché poi è nell'interesse di tutti che questa operazione si concluda, quindi penso di sì.
A te cosa risulta? Perché sembra ormai che intanto Galtier, come hai letto, ha dichiarato non c'è con la testa, non l'ho convocato, ha un accordo con la Juventus, però mancherebbe proprio l'intesa tra la Juventus stessa e un po' il Paris Saint-Germain. Però insomma, secondo te, non dico
l'impressione quando... è la classica operazione che si farà nelle ultime ore dell'ultimo giorno di mercato, però davvero è talmente conveniente per tutte le parti in causa che credo che alla fine la soluzione si troverà. Mi sembra che Paris chiaramente cerchi, diciamo che la Juventus non è un club amico e quindi non la agevola, non le sta facendo un trattamento di favore, però poi alla fine sa che anche a loro conviene dare via al giocatore, quindi credo che lo darà. Chiaro che lo darà alle condizioni imposte dai parigini, non a quelle richieste dalla Juve, quindi credo che io qualche sforzo dovrà farlo.
E riguarda soprattutto, sappiamo, insomma, la tipologia del prestito, o meglio, la trasformazione da diritto a se non sbaglio, ad obbligo di riscatto, l'ho già detto. Quindi, però, insomma, secondo te l'ultimo giorno proprio al gong si farà? Qualcuno sperava che si annunciasse oggi, però, insomma, dobbiamo un po' aspettare.
Sì, quest'anno la Juventus è un po' così, insomma... Non saprei neanche come definirlo, sicuramente evidenzia il fatto che la società non ha né dei programmi né ha la possibilità di fare dei programmi chiari e seguirli decisamente sul mercato, ma deve un po' vivere la giornata e cercare di prendere quel che riesce, insomma. È un mercato passivo più che attivo quello che sta facendo la Juve.
Malgrado abbia infatti acquistato tanti, no? Primi Pogba, Di Maria, però giustamente passivo, dice, dal punto di vista dell'azione, diciamo così. Invece Rovella, promesso sposo del Monza, è andato al Monza, mentre Fagioli è stato convocato per domani, ma non è chiaro se poi verrà dato in prestito. Io credo, poi vorrei sapere la tua, che magari aspetta proprio l'arrivo di Paredes la Juventus per poi cederlo. Quindi ti volevo chiedere un giudizio sul fatto che Rovella comunque è andato al Monza e se Fagioli secondo te resterà.
Io mi aspettavo che Rovella andasse al Monza eventualmente dopo l'arrivo di Paredes, quindi secondo me se questo trattamento si è sbloccato è perché la Juve è abbastanza tranquilla sul fronte Paredes. Per quanto riguarda Fagioli, i conti sono presupposti. La Juventus ha 9 centrocampisti in rosa, 9 centrocampisti per 2-3 poste a seconda del modulo che Allegri impiegherà. La 9 bisogna scendere a 6. Paredes sarebbe il decimo, quindi la Juve dovrebbe cedere 4 giocatori. Uno è Rovella, uno per forza di cose dovrebbe essere uno fra Arthur, Zaccaria e McKenny, e l'altro è Fagioli. I numeri sono quelli, quindi io credo che per Fagioli davvero non ci sia spazio e credo che neanche lui convenga stare qui a pietire i minuti. Insomma, è stato l'unico giocatore tra i giovani a non aver giocato neanche un minuto finora in 3 partite, quindi evidentemente la considerazione dell'allenatore nei suoi confronti non è alta. A quel punto bisogna cercare spazio altrove.
Non c'è dubbio, quindi credi che oltre a Fagioli anche Arturo, alla fine si parla dello Sporting, potrà andare via? Del resto è quello forse più fuori dal progetto, no?
Beh, di fatto è chiaro, ci dicono che ha un problema al piede, ma di fatto Arturo è fuori rosa da quando è cominciato il ritiro.
Esatto.
Si sa perfettamente qual è la sua situazione. Negli ultimi giorni qualcosa si è mosso per quanto riguarda la sua partenza, quindi lui è un procuratore molto potente, quindi evidentemente ci sono anche qui in questo caso delle opportunità. Chiaramente con l'uscita di Arthur, di Rovella, di Fagioli, la Juventus sostanzialmente sistema numericamente la rosa e fa posto a Paredes, anche se a livello ideale dovrebbe andare via ancora uno di giocatore.
Quindi con questo mi stai dicendo che il terzino sinistro non si farà?
Io ho sempre saputo che non si sarebbe fatto. Nei giorni scorsi c'era qualcuno che mi diceva che la Juventus continuava a insistere su su Reguilón, però poi alla fine Reguilón è stato Atletico Madrid, Lodi è andato, che è l'altro giocatore che piaceva alla Juve, Lodi è andato Nottingham Forest, quindi evidentemente quelle voci che mi arrivavano non erano vere. Allegri ha sempre detto che bastano i 4 tappini che ha e quella linea è stata mantenuta.
Eh sì, intanto rientra tra i disponibili, magari non verrà impiegato se non qualche minuto, Di Maria, probabile insomma che si scaldi, diciamo così, per Firenze. Domani quali cambi ti aspetti contro lo Spezia rispetto alla gara vista contro la Roma?
Non mi aspetto moltissimo, non escludo però che la presenza di Minichi dal primo minuto, perché la partita lo consente. L'avversario chiaramente non è dello stesso livello della Roma e qualche giorno di lavoro in più sulle spalle deve avere sicuramente aiutato Milik anche nella confidenza con i compagni. Mi dicono che le sue condizioni fisiche fossero piuttosto buone, quindi insomma non c'è bisogno di rodaggio. D'altronde a Marsiglia aveva già giocato, se non sbaglio, 2 partite di campionato, non mi ricordo se aveva giocato in Conference League, ma in campionato sicuramente ha giocato, quindi il giocatore è pronto. Potrebbe essere la soluzione domani vedere le 2 punti, sostanzialmente rinunciare al centrocampista incursore, quello che è stato McKennie prima e poi Rabiot a Genova e Miretti invece contro la Roma l'altra sera, e sostituire l'incursore con una punta pura, anche se poi Milik è un giocatore che è bravissimo secondo me a giocare fuori area più che in area, e definire Milik un centravanti a mio giudizio è sbagliato. Lui nasce soprattutto come quasi come numero 10, sono uno che gioca alle spalle di un centravanti, sì, puro, è quello secondo me il ruolo in cui dà il meglio ed è quello il ruolo in cui può essere anche più utile alla squadra, secondo me.
Forse l'avvocato
che ha a disposizione Vlahovic.
L'avvocato forse lo definirebbe una sorta di 9.5, magari.
Potrebbe essere qualcosa di simile.
Sì. Esatto, sono d'accordo con te, penso. È perché qualcuno insiste, lui è centravanti e dice Vlahovic, secondo me può giocare insieme a Vlahovic. Io ricordo
io
anche
una referenza di Milik da gente che l'ha allenato, che mi ha sempre detto che lui non è cattivo in area. Un centravanti che non è cattivo in area non è un centravanti, mentre invece appunto giocando fuori, magari fronte alla porta, anche spalle alla porta in certe situazioni, lui è uno che sa fare molto bene quel tipo di lavoro.
Si sta un po' aprendo una discussione ormai da tempo, devo dire, rispetto ad Allegri, cioè se arriverà Paredes, come credo insomma si farà, l'ha detto tu, ma ne sono convinto anch'io, Allegri non avrà più scuse in chiave scudetto?
Secondo me non aveva già prima, poi dipende sempre come si valutano le squadre, le rose. A mio giudizio la Juventus era la rosa migliore anche l'anno scorso, perché per giudicarla uso dei parametri abbastanza matematici, più abbastanza perché poi nel calcio i numeri lasciano il tempo che trovano a volte. Però quando tu hai la rosa più ricca dal punto di vista del valore dei cartellini, più pagata dal punto di vista del monte stipendi e con maggiore esperienza internazionale in termini di presenza in Champions League, presenza nelle varie rappresentative nazionali, è chiaro che tu hai il dovere di vincere, no, perché di vincere non c'era mai nessuno il dovere, ma di essere competitivo per la vittoria fino alla fine.
Infatti questo
quello
no.
Che l'anno scorso è successo a 2 squadre, 2.5 se ci mettiamo anche Napoli, che fino a un certo punto ci ha sperato, la Juve non l'è mai stata. Quindi la squadra è migliorata.
Certo.
Perché comunque Di Maria e Pogba sono 2 giocatori che in Serie A fanno enormemente la differenza. Bremer è stato il miglior difensore dell'anno scorso, insomma, gli alibi già non c'erano prima, la Juventus ha il dovere, ripeto, non di vincere, perché quello dipende da mille variabili, ma di lottare fino in fondo per lo scudetto. Se non lo fa, secondo me si può parlare di fallimento. È lo stesso discorso della Champions, un conto è uscire in un certo modo, vale a dire come uscita con il Villarreal questa primavera, come uscita col Porto un anno fa, come uscita con il Lione 2 anni fa. Cioè sono quei modi di perdere che secondo me definiscono una stagione. Quando la Juve perse agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco non si poteva assolutamente parlare di stagione fallimentare, anzi. Quindi c'è modo e modo di lottare per lo scudetto e di non lottare per lo scudetto.
Tanto
l'anno scorso la Juventus ha non lottato molto male,
esatto,
e quest'anno non ha cominciato molto meglio.
Tanto per intenderci, una stagione come quella della quella passata sarebbe ovviamente fallimentare, non solo perché non hai alzato nessun trofeo, ma come dici tu, di fatto non sei mai stato in lotta per lo scudetto. Forse potevi nel caso in cui la Juventus
avesse... Io credo, se posso ancora dire una cosa, che l'anno scorso, certo, durante il girone di ritorno, diciamo fino alla partita di ritorno con l'Inter, la Juve ha dimostrato che facendo il minimo, perché la Juventus ha fatto il minimo, è rimasta tranquillamente allo stesso livello di rendimento del Milan, dell'Inter, del Napoli, facendo il minimo. Questo significa che facendo non il minimo ma qualcosa di più, la Juventus avrebbe tranquillamente potuto stare a ridosso di Milan e Inter.
Sì, certo. L'ultima, Emanuele, una situazione un po' delicata che sta riguardando proprio Pogba. Tra le altre cose, tu lo sai, insomma, le dichiarazioni del fratello molto pesanti, estorsioni eccetera. Anche la Procura di Torino ha aperto un procedimento giudiziario, no, nei confronti di ignoti in relazione al caso legato a Pogba, che risulterebbe vittima. Secondo te, al di là del tuo giudizio su questa questione, anche in Francia sono preoccupati perché magari potrebbe rischiare di non essere convocato, eccetera, eccetera. Ma secondo te potrebbe avere delle ripercussioni sul rendimento del calciatore una volta che tornerà dall'infortunio? Ma
io credo che Pogba è un giocatore straordinario, lo abbiamo visto quando era più giovane, l'abbiamo visto a tratti in nazionale. Quando un giocatore così straordinario in proporzione rende così poco, perché di fatto la sua carriera è stata una collezione di occasioni sprecate, significa che è l'uomo che ha qualche problema di gestione proprio della vita privata, della vita quotidiana. E io penso che questa vicenda, qualunque siano i risvolti che poi ne verranno fuori, segnali questo, cioè che Pogba è una persona che spesso cade in trappole che in qualche modo gli condizionano poi anche la carriera. Quindi sì, prevede un condizionamento, ma tutto sommato non diverso dal condizionamento che Pogba ha avuto in questi ultimi anni. Si può tranquillamente parlare nel caso di talento sprecato, perché è così, è stato un centrocampista probabilmente più bello degli ultimi anni, senza un solo difetto, perché ha fisico, ha tecnica, ha visione di gioco, ha senso del gol, ha personalità, eppure sono anni che sta male, quindi evidentemente il problema non sta in campo, ecco.
Quindi secondo te potrebbe avere ripercussioni. Grazie mille, Emanuele, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, Emanuele Gamba de La Repubblica.